credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, la rubrica a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi Angelo Paoluzzi ci propone un'intervista a Don Giuseppe Costa, direttore della libreria editrice vaticana LEV. Don Costa, salesiano, è una personalità del mondo dell'editoria e della stampa, laureato in comunicazioni sociali negli Stati Uniti, è stato docente di giornalismo ed editoria presso il Pontificio Ateneo Salesiano, ha diretto per molti anni il Bollettino Salesiano e ha diretto anche la Società Editrice Internazionale. Esperto di problemi legati alla comunicazione sociale, autore di numerosi volumi su questo tema e profondo conoscitore della situazione americana. Ascoltiamo.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Don Costa, in che cosa si differenzia la situazione della stampa scritta cattolica americana da quella italiana o qual è la sua attuale condizione?
La condizione della stampa cattolica americana emerge che si manifesta a prima vista è una situazione di stampa professionalmente elevata, medio-alta. E per comprendere questa qualità occorre comprendere un po' la storia del cattolicesimo americano stesso e dei media americani. Nelle università americane è presente il Dipartimento di Scienze della Comunicazione sin dalla fine dell'Ottocento. Con gli inizi del Novecento, ad esempio la Marquette University dei Gesuiti a Milwaukee, il Dipartimento è nato nel 1909.
Si fa quindi un secolo
dall'inizio. Ecco, un secolo che verrà celebrato ora, il prossimo luglio, alla presenza di Monsignor Celli e del segretario del Pontificio Consiglio della Comunicazione. La nascita di questi dipartimenti ha qualificato il giornalismo cattolico americano. E noi abbiamo in America fior di giornalisti che sono cattolici e che lavorano nell'ambito sia della stampa cattolica, propriamente detta, che della stampa laica. Quindi questo è il primo elemento che emerge. Questo significa che ogni giornale, ogni magazine, ogni centro di stampa cattolico americano non è legato al volontariato, al pressappochismo, alla buona volontà di questo prete o di quell'altro laico. È un discorso di tipo professionale.
Ma in questo senso l'informazione dice che sulle 185 diocesi americane ben 163 hanno il loro giornale.
Ecco, perfetto. E ben 600 organizzazioni aderiscono alla Catholic Press Association, raggiungendo 26 milioni di lettori, di abbonati. Un'altra caratteristica è data dalla organizzazione. Il problema economico è ben affrontato, con una netta distinzione tra l'ownership, la proprietà, e la direzione, la redazione. hanno ottimi strumenti di lavoro, chiaramente aggiornati alle ultime tecnologie, e sono poi ben serviti.
Ben serviti nel senso, fra l'altro, che come nella logica americana, se un giornale non è attivo, chiude.
Sì, certamente, se un giornale non è attivo, chiude. Oppure vengono cercate le soluzioni per non chiuderlo. I cattolici non stanno lì a guardare, ma vivono con la crescita del giornalismo americano. Tuttora, per esempio, la Catholic News Service, che è l'agenzia più grossa, credo, nel mondo cattolico, o certamente negli Stati Uniti, copre abbondantemente sia le diocesi di lingua proprio americana, sia anche le diocesi dove prevalgono gli ispanoparlanti, come li chiamano, con edizioni in spagnolo e in inglese.
Ma la stampa, anche la stampa cattolica, è in crisi.
Laddove c'è una comunità cattolica in crisi per la secolarizzazione, cioè per una crisi di identità, per cui l'adesione diventa
problematica,
cioè. E quindi c'è un calo. Ma questo non è che è generalizzabile a tutte le situazioni o a tutte le diocesi. Ci sono diocesi che di fronte alla situazione di crisi delle vocazioni hanno saputo reagire in maniera positiva. Non è un cattolicesimo morto quello americano.
Dinamico.
Dinamico, vivace, che affronta le situazioni della modernità con tutto... le contraddizioni che ci possono anche essere, però sempre con una adesione direi intelligente.
Cioè, tu sostieni che laddove i cattolici hanno una capacità reattiva, la stampa può continuare a svolgere la sua funzione, non morirà.
Ma certamente è un fatto di speranza, perché è già nel futuro.
Grazie, Don Costa, di questa tua testimonianza, che ci introduce un elemento di speranza in questo nostro sfogliando.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Angelo Paoluzzi per questa intervista a Don Giuseppe Costa, direttore della libreria editrice Vaticana. Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora cambiamo argomento e diamo il microfono al padre Vito Magno, che ha intervistato per noi Edoardo Bennato, uno dei protagonisti della musica leggera italiana. Con le sue canzoni il cantautore napoletano dà voce all'utopia e con il suo nuovo CD Le vie del rock sono infinite, Edoardo Bennato disegna un ritratto del nostro paese tra insoddisfazioni e speranze.
Edoardo Bennato, le vie del rock sono infinite. In che senso è da prendere il titolo del tuo nuovo album?
Nel senso che col rock si può percorrere delle strade che in altri modi sarebbe più complicato. Il rock mi hanno portato a girare per i continenti, a parlare con la gente.
Strade tutte sempre percorribili?
Strade impervie, ma nessuna strada è tenuta bene. Tutte le strade presentano dei problemi, dei pericoli, delle insidie.
Come mai ti trovi su questa strada?
Il parametro che regola la nostra esistenza è la casualità. E anche per quanto riguarda il mio approccio con la musica è stato un caso. Mia madre cercava un maestro di lingue, non lo trovò e fu costretta ad affidarci a un maestro di musica. E quindi mi ritrovai con una chitarra tra le mani e questa chitarra è diventata la mia arma.
Anche se avevi un debole per l'architettura, mi pare.
Infatti da bambino, quando mi chiedevano cosa volessi fare da grandi, puntualmente rispondevo l'architetto.
Cantante e architetto ora vanno d'accordo?
Sono due attività che procedono su binari paralleli e complementari, nel senso che l'architetto utilizza il musicista per promuovere certe sue idee e il cantante utilizza l'architetto per dare un contenuto alle sue canzoni.
Ma l'ispirazione, Edoardo Bennato, dove l'attingi?
Osservo tutto quello che mi circonda, osservo gli eterni paradossi che regolano la nostra esistenza e il nostro rapporto con gli altri.
Tra gli eterni paradossi c'entra anche la fede?
La fede è importante, soprattutto la fede nella capacità dell'uomo e degli esseri umani di costruire qualcosa sempre in termini di propositività e quindi migliorare il nostro rapporto con gli altri.
Migliorarlo cercando la verità oltre ciò che si vede.
Esatto, molto spesso quello che appare non è. E quindi in virtù di questa teoria dobbiamo cercare di capire quello che è al di là delle apparenze.
Mi pare che sia il brano E lei quello che più si avvicina a questo che stai dicendo.
Sicuramente è una canzone a cui tengo molto, parla di questa bambina che in queste ore sta per nascere nel posto più dimenticato del mondo, lontano dai centri di potere, dal benessere. Probabilmente avrà la possibilità di cambiare le cose nel momento in cui sarà accolta con affetto nell'ambito familiare, perché è quello che determina le capacità di un individuo.
Affetti, valori presenti anche nel brano Perfetta per me.
Perfetta per me è una canzone dedicata a quella che è il mio concetto della femminilità, vincente, propositiva, l'istinto femminile che riesce a essere in ogni circostanza nel corso dell'evoluzione umana propositivo.
E propositiva è anche la tua attenzione verso le povertà. Può mai nascere qualcosa di buono da esse?
Sicuramente, e non è un caso che l'immagine di Gesù viene associata sempre a una capanna, a una situazione di estremo disagio. È l'emblema di questa capacità, forza, di chi nasce nel disagio, nella povertà, di essere attivo, propositivo nei confronti dell'umanità.
Nasce forse da qui la tua simpatia per gli spirituals?
No, certo, ho sempre utilizzato questa matrice del rock, del blues, cioè questa formula che è nata negli Stati Uniti con la fusione della cultura dei bianchi irlandesi e scozzesi e la fusione della cultura dei forzatamente il sud-est degli Stati Uniti, e quindi è nata questa musica che noi chiamiamo rock e che io utilizzo come materia per poi ironizzare e parlare dei paradossi che mi circondano.
Tra i paradossi, Edoardo Bennato, ci metti anche Napoli?
È una città, sì, difficile, complicata, però è anche la città più bella del mondo, quindi sono orgoglioso di essere napoletano.
È lei che proprio in questo istante sta nascendo nell'angolo più povero del mondo, che forse questo mondo cambierà. È lei, perché la povertà le dà un vantaggio, le dà più leggerezza e più coraggio, e con questo vantaggio lotterà. Contro guerre senza ragione, contro guerre senza pietà, contro guerre di chi la vuole, contro guerre di chi le fa. È lei, perché c'è già qualcuno che l'aspetta e le darà equilibrio e tenerezza, e con questa certezza lotterà. Contro guerre senza ragione, contro guerre senza pietà, e pietà che sono finzione, e si veste di santità. Contro antiche stregonerie e moderne ingenuità, contro tanti che passa di qua, in un mondo confuso dalla sua civiltà, tra chi invoca i diritti su una terra promessa e chi giura vendetta contro chi gliela tolta. C'è un vagito lontano, forse il peggio è passato, è un futuro diverso, forse è già cominciato.
Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il suo commento al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la 14ª del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Luca. Siamo nel capitolo 10. L'evangelista narra che Gesù designa altri 72 e li invia due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. E Gesù dà delle indicazioni a questi 72 missionari. Dice: vi mando come agnelli in mezzo a lupi, non portate borsa né sacca né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. Poi il brano continua ed è molto articolato, ma soffermiamoci su questa prima parte. Quali sono, Don Fabio, le domande che è giusto porsi leggendo questo brano?
Credo che le domande siano due: perché queste sono le condizioni degli inviati di Cristo e perché queste cose ce le raccontano a noi. Che cosa ha a che fare con la nostra vita? Cosa può avere a che fare con l'avventura di un cristiano sedentario, ordinario? Perché questa cosa viene raccontata a lui? Ecco, prima vediamo un po' le condizioni. Il Signore designa altri 72 discepoli e li invia a due davanti a sé. Li manda: vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Allora, la prima cosa è questa: che un uomo che abbia una missione da Dio deve sapere che è chiamato fuori contesto. Un agnello in mezzo a lupi è una condizione quasi comica, cioè siamo a un'immagine da cartone animato, cioè è uno che proprio non c'entra niente, sta proprio nell'elemento estraneo. Ecco, se uno vuole compiere una missione, si deve scordare di essere aiutato dal contesto. Non è il contesto che ti aiuta il mandato. Funziona la tua missione perché obbedisci a chi ti manda, non perché la situazione che trovi ti aiuta, perché altrimenti voleva dire che non c'era bisogno che andavi, si aiutavano già da soli. Allora uno va come un laziale nella curva sud della Roma, cioè sta proprio fuori contesto, sta messo male. Ecco, questa è la condizione di chi ha una missione da Dio. Non si deve aspettare, come dire, il consenso, ma deve aspettarsi di essere un segno di contraddizione, uno che va a fare una cosa nuova, uno che va a portare una cosa che prima non c'era, per cui probabilmente sarà anche rifiutato o peggio. Non portate borsa né sacca né sandali. Ecco, allora, i sandali già ce l'hanno, questi sono quelli da portare, cioè sono i sandali in più. La borsa ha un compito, è il luogo dove si porta il pane. La sacca, la tradizione è un pochino qui, si può un po' scambiare, comunque una è la bisaccia del pane, l'altro è la borsa del denaro. Cioè una cosa è portarsi altro da mangiare, avere appresso una riserva. Ecco, chi va per compiere una missione inviato dal Dio di Gesù Cristo è uno che non si basa sui beni di questo mondo, non si basa sul denaro. Il punto non è che lui ha la sua forza nella borsa o nella bisaccia o nel sacco, chiamiamolo come ci pare. Il punto è che non è lì il suo punto d'appoggio. Non è il fatto che lui abbia garantito il panino o garantita la pensione, la cosa che lo fa agire bene da cristiano. Può rischiare di non mangiare, può rischiare di non avere denaro. chi è che non ha da mangiare? Chi è che non ha denaro? Un mendicante, l'ultimo della terra, colui che non ha appoggi, colui che non si pone come un dominatore, colui che sarà in balia dell'accoglienza altrui. Ma certamente chi è mandato in nome di Cristo non può essere uno che si impone per essere più potente dell'altro. Deve essere qualcuno che potrà essere rifiutato. E il fatto che non abbia sandali di riserva indica che lui non è che va dove gli pare, andrà dove potrà, andrà dove la provvidenza lo porta. Non è che può allungare il tragitto a suo uzzo. I progetti sono legati a questi sandali. Il fatto che io, se voglio, mi faccio un altro giro, mi faccio un altro percorso, un altro itinerario. Non altri sandali che quelli che la provvidenza ti darà. Non altro denaro che quelli che quello che troverai per la provvidenza, troverai per la generosità di chi ti accoglie. Non altro pane se non quello che ti sarà dato perché troverai gratitudine. Cioè, senza sicurezze, senza altri appoggi, senza cose che siano prioritarie rispetto alla missione. La missione diventa l'assoluto di chi è inviato. E ancora c'è questa indicazione, che è un'indicazione piuttosto divertente: e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. La vecchia traduzione diceva non salutate nessuno lungo la strada. Qui è stata resa un pochino più esplicita e meno dura. E perché mai? E perché mai uno che è inviato da Cristo deve essere un maleducato che non risponde al saluto? Ecco, qui dobbiamo capire il mondo orientale, il mondo dei salame lecchi, diciamo, no? Salam, shalom, i saluti. I saluti nell'Oriente sono cose complicate, sono cose che prendono un sacco di tempo, e sono cose che uno mette lì, deve parlare della famiglia, deve mettersi a assaggiare le specialità del luogo. È una cosa lunghissima. Se uno sta camminando e si ferma a salutare, siccome il saluto non è semplicemente così un cenno, così come è diventato fra di noi, è invece un rituale di relazione bello complicato, è tutto articolato. Ecco, uno che ha da Cristo un mandato non può fermarsi e disperdersi nei rivoli laterali dei saluti. Non può perdere tempo con le cose secondarie, è una priorità compiere la sua missione. Per questo dovrà astenersi dallo spendersi in cose secondarie. Non può perdere la forza del suo flusso in questi rivoli laterali, arrivando così gocciolante alla meta. No, con tutta la forza del fiume della sua missione deve arrivare possente, donato veramente alla cosa che deve fare e non distratto in questa generazione dello zapping che siamo noi, con il telecomando in mano, che non abbiamo la curva dell'attenzione che duri più di 10 secondi. Cambiamo continuamente argomento, cambiamo continuamente operazione, siamo disuniti, frammentati. Questa è un'indicazione di un'importanza fondamentale. L'altra domanda era: ma perché queste cose vengono dette a noi? Perché questa è la vita cristiana. Perché la vita cristiana è una chiamata alla volontà di Dio e per servire il Signore Gesù Cristo e compiere la volontà di Dio. Questo vale per tutti. Se una coppia di sposi vuole difendere il proprio matrimonio cristiano, deve rendersi conto di essere una pecora in mezzo a dei lupi, di essere fuori contesto. Deve smettere di fondare la centralità della propria operazione sulla borsa, sulla bisaccia, sui sandali, sui progetti, sulle valutazioni economiche, sull'attaccamento alle soddisfazioni, agli appagamenti, al pane e a tutte le piccole compensazioni, piccole e grandi compensazioni in cui si disperde tante volte la missione di un matrimonio. Bisogna saper mettere il matrimonio al primo posto, poi verrà l'argomento denaro. Al primo posto il matrimonio, però gli altri progetti, gli altri posti dove forse andare. Al primo posto il matrimonio e poi, forse, se c'è tempo, certi divertimenti, certe compensazioni, certo pane da mangiare. E sicuramente c'è da centrarsi su questa missione qui. Gli sposi, è un esempio, ripeto, gli sposi sono chiamati a coltivare l'amore reciproco, a non disperdersi in altre stupidaggini, a non fare del loro matrimonio una casa con le porte spalancate, ma una clausura dove entra ciò che è compatibile col matrimonio e quello che è incompatibile con la loro felicità, che resti fuori e non c'è problema. Allora questo riguarda la mia missione di presbitero, di sacerdote, la missione di un giovane, la missione di un anziano, la missione di un lavoratore cristiano. La volontà di Dio al primo posto, le altre cose si possono accomodare.
Grazie a Don Fabio Rosini. Per oggi è tutto da Monia Parente. Buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta. Noi ci ritroviamo martedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.